Siamo arrivati ormai al Salmo 26, che è un salmo, e tutti i salmi sono belli, ma ogni volta uno dice questo è un salmo molto bello, come quando uno deve vendere i quadri, dice questo è ancora più bello di prima, no? Quelli che fanno venditori sulla televisione, no? Che vendono di tutto e tutto è bellissimo, paccottiglia. In questo caso no, perché è parola di Dio e quindi si suppone che davvero sia bello. Potremmo dire che questo Salmo si divide in due, due pagine, due icone. Dopo l'introduzione, che è semplicemente le Dawid, di Davide, si comincia con i versetti che vanno dal 2 al 5, in cui il protagonista di questa preghiera esprime la coscienza che lui ha della propria moralità. Signore, guarda che io sto facendo del mio meglio. E poi nella seconda parte, seconda facciata potremmo dire, o seconda icona, immaginate due tavole, no? Su una tavola c'è l'espressione della propria, la proclamazione della propria moralità. Nella seconda tavola troviamo invece una dichiarazione di purezza interiore, non soltanto la mia moralità. E dunque questa purezza interiore mi spinge poi a staccarmi da tutto ciò che è male, no? È un salmo in cui è strano, perché uno dice ma io non avrei mai fatto una preghiera di questo tipo, secondo i nostri parametri sarebbe contro l'umiltà, no? Uno che comincia così, giudicami o Yahweh, perché io nella mia integrità ho camminato, mamma mia, sembra di sentire San Paolo che dice siate miei imitatori come io sono di Cristo. Uno dice, ma io non oserei dirlo. Paolo sicuramente era molto sicuro di quello che stava dicendo, di quello che stava facendo. Quindi probabilmente quest'uomo ha la consapevolezza di trovarsi di fronte al massimo dei suoi sforzi. Sto facendo il massimo. In effetti qualche volta questo salmo viene chiamato la confessione di un innocente. Oppure potremmo chiamarlo anche la proclamazione della propria bontà, consapevolezza di bontà. E comincia giusto con la parola giudicami, o Yahweh. Il giudicami è subito shofteni Yahweh. Che cosa vuol dire giudicare? Vuol dire, Signore, potremmo tradurre anche mettimi alla prova, prova la mia verità, se è vero o no, come quando si ha l'oro, no? E uno verifica attraverso un composto chimico se è oro oppure se era qualche altra cosa. Quindi comincia, giudicami o Yahweh, cioè come sempre io, anche se trovate la traduzione che avevo dato, la mia è veramente più letterale, ho cercato di prendere il testo ebraico e di partire da lì. È vero che Yahweh sì il mio giudice, ma in ebraico c'è scritto giudicami o Yahweh, perché io nella mia integrità ho camminato. Quindi non dice nell'integrità in assoluto, ma per quel che ho potuto fare io, capite? Esiste. Uno dice questa è la mia esperienza, il Signore non mi chiederà che cosa ho vissuto, cosa ha vissuto mio vicino di casa, ma la mia esperienza, quindi nella mia integrità ho camminato e ho confidato in Yahweh. Ora, dopo aver detto questo, subito annuncia, e qui ho messo due punti, non vacillerò. Dunque, siccome io ho camminato così, notate bene che non dice, Signore, ho riflettuto giustamente, ho studiato la tua Torah, ho fatto la meditazione tre volte al giorno. Notate bene che invece parla di camminare, viene in mente già il primo salmo, vi ricordate? beato l'uomo che cammina, l'uomo che cammina nella Torah, nella legge del Signore. Ecco, quindi, perché? Ma perché la parola di Dio è qualcosa verso cui camminare, è un cammino, è una strada, è un giocarsi, è uno sporcarsi le mani e i piedi, non è semplicemente qualcosa che io posso leggere, intuire, meditare, comprendere. Noi abbiamo un po' una concezione greca della vita, una concezione un po' intellettualistica. Presso gli ebrei la via è la vita. Andate a leggere gli Atti degli Apostoli, li cito sempre, uno degli esempi più classici è negli Atti degli Apostoli c'è scritto almeno una dozzina di volte c'è la parola via, odos in greco. Date a vedere la traduzione italiana, dottrina, capite? Perché noi trasformiamo la via in dottrina. Vuol dire che siamo di fronte a un altro tipo di interpretazione. Quello di Gesù è una via, è il mettersi dietro di lui. Gesù non dice chi vuol venire dietro di me legga il libro, oppure impari la dottrina. Chi vuol venire dietro di me prenda la sua croce e mi segua, cioè si metta sulla strada. C'è un mettersi sulla strada, quindi è un camminare. Quindi se io ho camminato e ho confidato in Yahweh, non posso, non vacillerò. Non vacillerò, è un futuro. E poi secondo momento, secondo versetto, esaminami, o Yahweh, e provami, un po' come un metallo, ancora una volta, vedete, ci sono tre verbi, giudicami, esaminami, provami, che per sottolineare che sono tre azioni che io chiedo a Dio di fare perché ho un vero desiderio di essere veramente suo, di essere totalmente come lui mi vuole. E poi notate bene che non è vero che quest'uomo ha la consapevolezza di essere già giusto, perché subito dopo dice raffina i miei reni e il mio cuore. Ora i reni sono il luogo dell'affetto, secondo la tradizione ebraica, per quello che è stato tradotto cuore, perché noi quando pensiamo agli affetti pensiamo al cuore, mentre in realtà nell'ebraico si dice reni, che è un'altra cosa. Quindi raffina i miei reni e il mio cuore, che dove il cuore vuol dire volontà, per quello che è stato tradotto mente, mentre in realtà Signore la mia volontà, la mia decisione, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente, dove con tutto il cuore vuol dire con tutta la tua volontà, con tutto il tuo impegno. Il cuore è il luogo dove si giocano le decisioni estreme, quello che nella Bibbia metterò dentro di voi un cuore nuovo, cioè vi darò una volontà nuova di giocarvi fino in fondo. Ecco, e poi va avanti, poiché la tua bontà, qui è proprio la Hesed, è davanti ai miei occhi, anzi, potremmo dire, nel ebraico c'è scritto così, poiché davanti ai miei occhi è la tua bontà. Quindi, Signore, io quando medito, io penso solo a questo, alla tua Hesed, che è tradotto a bontà, ma Hesed vuol dire misericordia, pietà, tenerezza, è una parola intraducibile che racchiude un po' tutte le proprietà di Dio. E poi ancora va avanti e dice, e secondo la tua verità, e qui in questo caso verità è ancora la parola chemet, io ho camminato. E qui riprendo un po', quando i rabbini, voi sapete che i rabbini erano davvero dei professori, dei maestri, erano molto attenti anche al termine, alla parola. Ora, la parola Hemet è composta nella lingua ebraica di tre lettere dell'alfabeto, perché nell'ebraico le lettere sono soltanto consonanti e dunque le altre sono delle vocalizzazioni, ma che non sono lettere dell'alfabeto, ed è la lettera Aleph, Mem e Tau. E allora, che sono, guarda caso, i rabbini dicono, la prima lettera dell'alfabeto, la Aleph, l'ultima, la Tau, e quella centrale. Allora, che cos'è la verità? La verità è ciò che è vero all'inizio, al centro e alla fine. Signore, io ho vissuto pienamente tutta la mia vita, dall'inizio alla fine, compreso il centro, cioè non ho mai deviato un attimo, perché ricordate che sempre mi viene in mente il Sant'Ignazio, no? Quando dice che una cosa è vera, se è buona all'inizio, buona al centro e buona alla fine, perché se era buona all'inizio poi si devia, vuol dire che non era buona neanche all'inizio. Perché? Ma perché frutti e albero fanno parte della stessa realtà, come i mezzi e fine fanno parte della stessa, il mezzo è buono, il fine deve essere buono, non può essere uso un mezzo cattivo per un fine buono, vado a svaligiare la banca per darlo ai poveri, Robin Hood, no? No, una cosa deve essere buona nel fine, nel mezzo e in tutto il modo di portare avanti. Quindi, Signore, io ho vissuto nella verità, cioè nella pienezza, dall'inizio alla fine. E poi abbiamo due versetti ancora prima di arrivare alla seconda fase, dove pensate in questi due, io direi tre, perché poi aggiungiamo anche il versetto sesto, dove vengono presentati quattro verbi. Ve li suggerisco, così li vedete già. Non mi sono seduto, lì c'è scritto non mi siedo, non mi sono seduto. Poi ancora, non vado, ho odiato e non siedo. Sono quattro verbi che vogliono esprimere la totale fedeltà. Il numero 4 è il numero della terra, nord, sud, est, ovest. Cioè, nell'orizzonte di tutta la mia vita morale, Signore, io ho scelto di non derogare mai, cioè di vivere la verità all'inizio, al centro e alla fine. Ancora una volta ripeto questo, vedete questa sottolineatura, no? Un uomo che è veramente integro, ricordate la parola tamim in ebraico, che vuol dire uno che è integro, che non ha il cuore diviso, che non dice una cosa poi ne fa un'altra, ricordate il Vangelo, non che dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio, uno che è integro, perché non basta dirlo, ma bisogna anche farlo. E quindi vediamo, allora vi ho presentato questi quattro verbi, e allora dice, non mi sono seduto con i mortali di falsità. Che cosa vuol dire? Cioè i mortali, naturalmente noi traduciamo gli uomini, ma vuol dire coloro che avendo scelto la falsità, notate bene che la falsità per gli ebrei non è una bugia, no? Siccome ho detto una bugia, allora andrò all'inferno, ho detto le bugie, no? Ricordo la vecchietta che aveva 90 anni, diceva, mi udì tanti busii, dicevo, ho detto tante bugie, cominciava sempre così, urubal sucker, udì la mia mamma, udì tanti busii, mi ricordo un giorno, ma quanti anni ha? Mi gugnurantan, ho 90 anni. Ma la sua mamma c'è ancora, non mi confonda che sono stata abituata così. Oh, basta. Aveva cominciato con la prima comunione a confessarsi così, è andato avanti a confessarsi sempre così. Ora, non è proprio la bugia in questo senso. Che cos'è nella Bibbia la falsità? Sono gli idoli, per quello che la traduzione che avete voi sono gli uomini idolatri, in realtà sono, in ebraico c'è scritto non mi sono seduto con i mortali di falsità, cioè quelli che si dedicano agli idoli, cioè gli idoli sono la falsità per eccellenza, perché ti mostrano come se fosse vivo qualcosa che è morto. Hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non sentono, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano. Ricordate, no? Gli idoli vengono presentati così, anche qui quattro caratteristiche, per dire tutto il loro orizzonte è un orizzonte di falsità. E poi quindi non vado con i simulatori. Chi sono i simulatori? Quelli che ancora una volta affermano una cosa, ma non la vivono concretamente nella loro vita. Ecco il simulatore. E concludiamo la prima pagina, no? la prima tavola, dove esprime la moralità nell'orante, con il versetto 5. Ho odiato la assemblea dei malfattori. È incredibile, perché assemblea si dice kahal. Kahal viene tradotto sinagoga, oppure sinagoghe in greco. Kahal, che poi è la stessa radice della parola chiesa. Cioè esiste anche la Chiesa dei malfattori, cioè potremmo dire c'è un controaltare, la Chiesa dei cosiddetti puri, ma in realtà sono quelli che vivono soltanto di gesti esteriori. Distinguiamo la fede dalla religiosità. Una scimmia ben ammaestrata può fare il segno di croce, è un gesto religioso, ma non potrà mai avere la fede. Dobbiamo sempre distinguere i gesti religiosi, che spesso sono anche superstizione, che sono scaramanzia. Conoscevo uno che da, quando ero al Sesto San Giovanni, ero il confessionale in fondo alla chiesa col vetro, no? Come si usano i confessori in vetrina, e vedevo uno che da tutte le mattine faceva sempre le stesse cose, 15 segni di croce, faceva 1, 2, 3, 4, una mattina non resisti più, ho detto ma guarda che ne ha dimenticato uno, guardate così, ho dovuto ricominciare da capo, perché, ma perché capite, quando tu ti attacchi ai gesti e perdi di vista invece il senso profondo, ecco chi sono la assemblea, la kahal dei malfattori. E poi non siedo con i malvagi, gli empi, ma in realtà i malvagi, i reshaim, sono sempre coloro che si danno all'idolatria. Non sono, noi pensiamo una persona empia, una persona particolarmente crudele, ho tradotto malvagi per tenere la traduzione che fin dal Salmo primo c'era già dentro, non siedo con i reshaim, cioè che sarebbe detto con gli idolatri. Secondo momento, prima pagina, potremmo dire, ho detto prima tavola, come le due tavole della legge, no? Da una parte i comandamenti verso Dio, dall'altra parte i comandamenti verso il prossimo, 3 e poi 7. E qui abbiamo dal versetto 6 in avanti, abbiamo la seconda facciata. E qui potremmo vedere la purezza interiore di quest'uomo. Una purezza interiore che vuol dire non mi sono contaminato. Vedremo che il termine per esprimere questa purezza interiore è qualificato in una sola espressione, il lavaggio delle mani. È un modo di dire biblico, ricordate anche Pilato, si lava le mani per esprimere che non mi sono lasciato contaminare. Ora andiamo avanti e vediamo allora. Lavo nell'innocenza le mie mani e giro intorno al tuo altare, o Yahweh. Quindi, Signore, io sono uno che frequenta il Tempio, sono uno che entra là dove c'è la tua intimità, nel luogo dove si esprime la pienezza dell'uomo che si dona a Dio. Ecco, girare intorno all'altare di Dio, l'altare era simbolo di Dio, no? Quindi, Signore, io sono sempre accanto a te. Perché sono attorno al tuo altare? Per far udire la voce della Todah. Nelle parole, Todah, la lode, la voce della lode. Nella lingua ebraica Todah è una delle espressioni più pregnanti per dire la lode. Potremmo, identificarlo con quello che il Cardinal Martini, appunto esperto in ebraismo e quindi in scienza sacra, esprimeva quando spiegava la confessione chiamandola la confessio laudis. Che cos'è la confessio laudis? Non è una confessione, ma è un gridare al Signore tutta la mia riconoscenza e la mia lode per le cose belle che Lui ha fatto in me. Ecco, la Todah è questo. E quindi, Signore, io continuo a fare il quaderno delle meraviglie, potremmo dire. Ecco. Ogni volta io esprimo davanti a te le cose belle che tu hai fatto nella mia vita. Ecco, guardate che bellissima questa espressione per dire chi è il fedele di Dio. È colui che ha dentro un cuore capace di lodare, di vedere le cose belle che Dio fa. Spesso noi continuiamo a lamentarci, ricordate i devoti della Dea Lamentella, diceva Papa Francesco. Noi continuiamo a lamentarci semplicemente perché non vediamo le cose belle che abbiamo sotto il naso, perché ne cerchiamo altre. Chi cerca i funghi non vede le farfalle, e in questa stagione ci sono più farfalle che funghi, perché ha cominciato a piovere adesso, magari verranno fuori, ma finora di funghi neanche l'ombra, almeno ero su in montagna fino all'altro giorno, non c'era proprio niente. Quindi per far udire la voce della Todà, cioè di questa lode che esprime tutto il mio stupore interiore e la mia riconoscenza. Potremmo tradurre, usando il greco, in Eucaristia, ecco. Ringraziamento inteso come lode, è l'Eucaristia. Perché faccio questo? Per narrare tutte le tue meraviglie. Capite cos'è la Todà? È narrare le meraviglie di Dio, le cose belle che Lui ha fatto. E poi va avanti, dice, Yahweh, ho amato la dimora della tua casa. C'è la parola Bet, Beteka, la tua casa, il Ka è la tua, e Beteka, la tua casa. Cioè, ho amato la dimora della tua casa. E poi ancora, il luogo della residenza della tua gloria. Anche qui c'è la parola Kavod, infatti c'è Kevodeka, la tua gloria. Qual è il luogo dove Dio manifesta il suo peso? Ma notate bene che non è solo il Tempio, eh? Dove Dio ha manifestato gloria in ebraico, Kavod, di per sé vuol dire peso. Noi pensiamo alla gloria, incenso, fumo, flampi, no? Ci vengono in mente, che so, l'estasi della Santa Teresa del Bernini o roba del genere, niente di tutto questo. Oppure l'altare della confessione in San Pietro con quell'esplosione di raggi, lo Spirito Santo al centro, la vetrata, no, niente di questo. La gloria è il peso. Dare gloria a Dio vuol dire fa che Dio abbia il suo peso nella tua vita, questa è la gloria. Quindi io che cosa amo? Amo il luogo, la dimora, dove tu mostri il tuo peso, la tua forza, il tuo amore. E quindi la gloria di Dio si riassume, si vede nella storia della salvezza, in quello che Dio ha fatto per il suo popolo. Era l'ultimo, ero un arameo errante e ora tu mi hai fatto diventare tuo alleato. Ecco la gloria, è l'espressione di questo Dio che opera nella nostra storia. Non riunire la mia anima ai peccatori, stavolta sono gli Hattaim, non sono più i Reshaim, i malvagi, ma sono i peccatori, cioè quelli che sono fragili perché cadono, sono i peccatori. Signore, non riunire la mia anima, la mia vita, la mia nefesh, nafshi, la mia nefesh, ai peccatori, e la mia vita agli uomini di sangue. Cioè, da una parte abbiamo i peccatori, quindi quelli che sbagliano perché inciampano, perché non perché hanno macchinato il male in maniera particolare, ma per fragilità, non voglio stare, Signore, fa che io non mi riunisca a loro, non stia con loro, e ne mette sempre il primo salmo, no? Non siedo con le persone che si allontanano dalla verità, insomma, e non riunire ancora, e la mia anima, la mia vita, ancora la mia nefesh, agli uomini di sangue, cioè a quelli che si dedicano a fare trame per far fuori i loro vicini di casa, nelle cui mani v'è la perfidia e la cui destra è colma di regali. Allora capite che qui siamo alle bustarelle, cioè chi sono gli uomini di sangue? Sono coloro che non praticano la giustizia, ma ricordate il profeta che dice basta che gli hai qualcosa da mettere sotto i denti, questi sono disposti a chiudere gli occhi. Ecco, allora non c'erano le bustarelle, perché non c'era la carta moneta, ma c'erano altri modi, no? Per far chiudere gli occhi al giudice e per impedirgli di fare un giudizio giusto. Vedete che da che mondo è mondo, non è che cambiano i nomi delle cose, ma la sostanza è sempre quella. E quindi ecco la turpitudine. La turpitudine è quella di coloro che hanno la destra piena di regali, cioè quelli che mi ricordo la mia maestra che ti vogliono comprare, insomma, ricordo la mia maestra, mai aveva voluto che noi dessimo neanche un mazzo di fiori, cioè, rigorosissima su questo, se portava un mazzo di fiori lo metteva sulla cattedra, questo è per tutta la classe, mai una cosa che portava, non so, una scatola di cioccolatini, no, se aveva una scatola di cioccolatini la prima si mangiava tutti insieme, niente di per non dare adito a nessuna possibilità che uno ti ho comprato con una scatola di cioccolatino, no? A parte che magari uno vale un po' di più, però ci sono tanti modi di comprare, no? Ecco qui allora chi sono quelli che nelle cui mani è la perfidia, perché la loro destra è colma di legali. Io invece, e anche qui è molto bello, io invece nella integrità cammino, e qui c'è proprio la parola tamim. Che cos'è l'integrità? L'integrità è quell'essere, quello che si dice di essere, no? Ecco lì la persona integra, è la persona che non è divisa. Ricordate che San Paolo parla di cuore diviso, Dio detesta i cuori divisi. È una volontà che dice una cosa, poi ne fa un'altra, ecco il rischio. Ecco allora, Signore, io riscattami, io ho camminato, ancora una volta, io cammino nella integrità, non dice ho pensieri integri, ma cammino. È una vita giocata sulla verità, sulla trasparenza, sulla verità, sulla pienezza di vita. Riscattami, abbi pietà di me. Vedete che quest'uomo che sembra giusto, in realtà riconosce di avere tanti difetti, ha bisogno di essere riscattato, cioè comprami di nuovo, cioè Signore fammi diventare tuo. Riscattare vuol dire comprare, quando uno aveva uno schiavo, c'era qualcun altro che lo poteva riscattare, pagare al suo posto. Ricordate che colui che riscattava nella cultura ebraica si chiamava Goel. Il Goel chi era? Era colui che in un processo dove uno doveva essere venduto per insolvenza, era il parente più prossimo che aveva diritto a dire l'ultima parola, addirittura, prima ancora che il giudice si esprimesse, anche dopo la pubblica accusa, aveva il diritto di dire una parola, l'ultima parola definitiva, e di offrirsi a pagare al posto di questo, era il parente prossimo che era rimasto. Ecco perché in latino è stato tradotto redemptor, in effetti San Gerolamo, che se ne intendeva, è re, vuol dire, ripeto, emptor, uno che compra, quindi è un ricompratore. Noi abbiamo tradotto redentore, ma non è tradotto, vedete che redemptor è la traslitterazione del latino redentore, è la traslitterazione del latino redemptor, che vuol dire uno che viene ricomprato. Allora, Signore, ti prego di ricomprarmi, sono uno schiavo, sono una persona che manca ancora di libertà interiore, mi mancano ancora tante cose, per cui riscattami, comprami, ricomprami. Cioè, in fondo cosa vuol dire? Quest'uomo riconosce che Dio è il parente più prossimo. Signore, tu sei mio padre, tu sei mia madre, tu sei mio fratello, tu sei tutto, sei tutta la mia famiglia, sei tu che mi puoi ricomprare. Bella è questa espressione, perché ti fa capire che davvero Dio si preoccupa di te ed è colui che per lui sei caro. E allora, conclusione, l'ultimo versetto è molto bello, il mio piede è rimasto su terra piana. Cos'è la terra piana? È uno che cammina speditamente. Se uno cammina in salita, se uno va in discesa rischia di rompersi l'osso del collo, ma se tu hai una terra piana, allora puoi camminare con questa serenità e questa tranquillità senza inciampare. E nella Kahal, nelle Kahal, benedirò Yahweh. È un bel salmo, penso, è un bel salmo di ringraziamento, ma anche una confessione di innocenza, che francamente io non so se mi sento di pregarlo troppo spesso, perché non mi sento in questa attitudine di innocenza. Se penso che mi confesso abbastanza spesso e ne trovo sempre tante, se faccio l'esame più volte al giorno e trovo sempre tante cose, mi è difficile, però lo pronuncio volentieri, perché veramente esprime più il desiderio che la realtà, capite? In fondo ricordate il commento che farà Sant'Agostino al Salmo 38, 37 nella lingua, nella nostra traduzione, nella nostra Bibbia, dove dice, commentando il Salmo 37 o 38, dice: il tuo desiderio, ecco la tua preghiera. Se non potrai pregare sempre, potrai però desiderare sempre. Allora, quando tu non puoi fare una certa cosa, non riesci neanche a pregare, però puoi desiderare. Io penso che questo è il salmo del desiderio. Cioè, più che una realtà, quest'uomo che prega così Dio è certamente un uomo che esprime il desiderio. Signore, questa è l'aspirazione del mio cuore. Questo, in fondo, è come quando si dice il credo, no? Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Santa, per carità. No, è santa perché è stata santificata da Gesù, ma Sant'Agostino diceva casta meretrix. Non vorrei dirlo in italiano brutto, casta puttana. Allora è difficile trovare una casta meretrix, cioè vuol dire che siamo tutti peccatori perché siamo su questa terra e siamo fragili, ma Dio ci ha già riscattato, ci ha già ricomprato e ha la pazienza di metterci in candigina per farci diventare candidi. Ecco, questo è questo senso. La Chiesa è già santa perché Gesù ha effuso tutto il suo sangue per trasformarla, ma noi facciamo esperienza tutti i giorni della nostra meretricità, no? E quindi è questa l'espressione, per cui dicevo, questo salmo potrebbe essere lo stesso, il nostro salmo, il salmo di uno che aspira a cose grandi, ma sa di non esserci ancora arrivato, e per questo allora si offre al Signore. Io penso che invece una parola del genere, pensiamo a questo salmo, chi potrebbe pronunciarlo senza arrossire? Soltanto Gesù Cristo. Penso alla Madonna Santissima, già San Pietro non ce la faceva, dopo aver rinnegato tre volte, credo che non è certamente il salmo che San Pietro ha detto il momento dopo che Gesù l'ha guardato, dopo che il gallo ha cantato, no? Certamente non è questo, ma è il salmo che forse San Pietro avrà pregato dopo la pesca miracolosa del capitolo 21, quando gli ha detto mi ami tu, e lui dice Signore, ti sono solo amico, vorrei davvero arrivare all'agape, ma fino adesso sono ancora la filia, sono ancora l'amicizia, quindi c'è ancora questo desiderio di arrivare, quindi sono ancora in cammino, aspiro alla vetta, ma faccio fatica ad arrivarci, anzi, quando ci arrivo devo scendere perché c'è troppa aria, capite? È un po' come si va sullo Zerbio, no? Si va su, ma uno deve andare su, poi scendere, perché lì sono le correnti d'aria che terribili, non è che celebrare la messa è terribile, io alla fine dovevo far così mentre celebravo la messa con le mani aperte perché non sentivo più le mani, ecco, perché ti arriva. Allora è chiaro che in fondo la vita spirituale è questo aspirare alla vetta, starci un po' e poi scendere, poi salire di nuovo, poi scendere, è proprio questo desiderio che ho dentro, Signore, e so che tu mi esaudirai. Perché? Perché guardando a te, che sei colui che ha già realizzato questo salmo, e a Maria, che in qualche maniera ci è arrivata anche lei, per grazia, possiamo anche noi aspirare ad arrivarci almeno per penitenza, almeno attraverso la via della saggezza, della bontà, almeno quella del pentimento e quella della conversione. E adesso possiamo pregarlo insieme, così come la traduzione che avete lì. Yahweh è il mio giudice. Sì, io nell'integrità ho camminato, confido in Yahweh, non posso vacillare. Scrutami, Yahweh, e mettimi alla prova. Passa al crogiolo il mio cuore e la mia mente. Il tuo amore è davanti ai miei occhi. E secondo la tua verità io ho camminato. Non siedo con gli uomini idolatri, non vado coi sumilatori. Odio l'alleanza dei malvagi, non siedo con gli empi. Lavo nell'innocenza le mie mani, anzi il tuo altare, Yahweh. Al risuonare del canto di lode, al racconto di tue meraviglie, Yahweh, amo la casa in cui tu dimori, il luogo in cui è presente la tua gloria. Non associarmi al destino dei peccatori, non perdere la mia vita coi sanguinari, nelle cui mani v'è turpitudine. la cui destra è colma di regali. Io invece cammino nell'integrità. Riscattami, abbi pietà di me. Il mio piede sta saldo su terra piana, nelle assemblee benedirò Yahweh.